Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
La nostra Chiesa oggi ricorda la figura singolare di Imelda Lambertini, nata all'incirca nel 1320 e morta, questo secondo soprattutto la devozione, morta a 13 anni nel momento di ricevere la Santa Comunione in modo miracoloso. Noi prendiamo questa memoria soprattutto come il segno dell'importanza della Santa Eucaristia.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 7, dal versetto 17. Mentre si avvicinava il tempo della promessa fatta da Dio ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto finché sorse in Egitto un altro re che non conosceva Giuseppe. Questi, agendo con inganno contro la nostra gente, oppresse i nostri padri fino al punto di costringerli ad abbandonare i loro bambini perché non sopravvivessero. In quel tempo nacque Mosè, ed era molto bello. Fu allevato per 3 mesi nella casa paterna e quando fu abbandonato lo raccolse la figlia del faraone e lo allevò come suo figlio. Così Mosè venne educato in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole e in opere. Quando compì 40 anni gli venne il desiderio di fare visita ai suoi fratelli, figli di Israele. Vedendone uno che veniva maltrattato, ne prese le difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'egiziano. Egli pensava che i suoi fratelli avrebbero compreso che Dio dava loro salvezza per mezzo suo, ma essi non compresero. Il giorno dopo egli si presentò in mezzo a loro mentre stavano litigando e cercava di rapacificarli. Disse: «Uomini, siete fratelli, perché vi maltrattate l'un l'altro?» Ma quello che maltrattava il vicino lo respinse, dicendo: «Chi ti ha costituito capo e giudice sopra di noi? Vuoi forse uccidermi come hai ucciso ieri l'egiziano?» A queste parole Mosè fuggì e andò a vivere da straniero nella terra di Madian, dove ebbe 2 figli. Passati 40 anni, gli apparve nel deserto del monte Sinai un angelo in mezzo alla fiamma di un rovetto ardente. Mosè rimase stupito di questa visione e mentre si avvicinava per vedere meglio, venne la voce del Signore: «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». Tutto tremante, Mosè non osava guardare. Allora il Signore gli disse: «Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa. Ho visto i maltrattamenti fatti al mio popolo in Egitto. Ho udito il loro gemito e sono sceso a liberarli. Ora vieni, io ti mando in Egitto». Parola di Dio.
Per avviare il nostro dialogo ricordo solo che questa sezione appare alquanto significativa e particolare, e i primi sei capitoli degli Atti sono tutti concentrati sui dodici, sulla comunità tutta unita e sul Tempio, e sulla vita anche della comunità, sul grande successo della predicazione degli Apostoli e anche il confronto con il Sinedrio da parte dei dodici, coi Sadducei, ecco, in modo speciale. Qui vediamo, a capire, però abbiamo anche imparato che questa comunità, un cuore solo, un'anima sola, era fatta di due grossi gruppi, quello che racconta Luca, se non sapessimo altro. C'erano quelli di lingua ebraica, c'erano gli ebrei e gli ellenisti, ecco, quelli di lingua greca. E qui abbiamo forse, penso, perché Luca seguiva, intesse lui, ma segue le fonti che ha, le prende, le interpreta, e ho l'impressione veramente che i capitoli 7 e 8, perché c'è anche il capitolo 8 dove vediamo agire questi che i dodici hanno scelto, questi sette, che non sono il servizio delle messe, significa che avevano in mano loro, almeno per la loro parte, quelli di lingua greca, l'amministrazione dei beni, una cosa da poco. Ma come vediamo nella scelta, nei criteri della scelta, sono dei carismatici. Non sono stati scelti solo per fare un servizio materiale, sia pure così importante, perché è la pace della comunità, i beni sono comuni, ma sono dei veri e propri carismatici. Quindi vediamo il principale, Stefano, ma poi vedremo anche Filippo, si concentra su questi due, cioè fanno miracoli, sono pieni di sapienza, sono delle vere guide, questi sette sono dei capi. E sono veramente naturalmente in unione con i dodici, ma sono dei capi e rappresentano essenzialmente l'altra parte della comunità, quella degli ellenisti. Mi sembra che qui anche nel racconto vediamo molti riscontri dei testi ebraici ellenistici che noi abbiamo in tante particolari del racconto di Stefano, che anche aggiungono, reinterpretano il racconto che abbiamo nella Bibbia. Ecco, vi lascio subito comunque la parola su questa sezione che oggi consideriamo, dal versetto 17.
Secondo una tradizione ebraica, Mosè sarebbe stato iniziato alla leggendaria saggezza dell'Egitto, che per i contemporanei di Stefano includeva innanzitutto anche la magia e le scienze occulte. Nel periodo ellenistico si tendeva a dare molto risalto alla prestanza fisica di Mosè, circondato naturalmente da una bellezza, come è stata descritta appunto nell'Antico Testamento, nella Bibbia, ad una bellezza interiore e superiorità d'animo. La vita di Mosè viene scandita in tre archi di tempo, come sappiamo, evidenziati appunto dalla Scrittura, e di tre archi temporali di 40 anni ciascuno. Nel primo, Stefano evidenzia le tensioni tra Mosè e il popolo a cui apparteneva. Nel secondo tempo pone l'accento cade sulla scelta di Dio. Questa fa di Mosè, rifiutato dai suoi, il grande riferimento per la rinascita di Israele. Nel terzo abbiamo come sfondo il cammino nel deserto, in cui viene rievocata la promessa messianica destinata a compiersi nonostante le continue infedeltà del popolo eletto. In tutti i casi, Stefano continua il suo discorso facendo emergere la cecità, la durezza di cuore del suo popolo. Questi atteggiamenti si sono, diciamo, perpetuati anche nel tempo dei grandi profeti, di cui Stefano non manca di citare alcuni passaggi ben scelti.
Ma andando avanti con i due pensieri di ieri, che Giovanni diceva appunto che è una storia sacra riscritta in modo particolare da Stefano per raggiungere il suo scopo, e quindi è un po' anche idealizzata, non presa parola per parola come nell'Esodo, nel Genesi e nei libri che sono citati qui a fianco. Quindi Stefano si dilunga a raccontare di Mosè perché le serve per rispondere all'accusa che loro il Senato, il Tribunale, i Sinedriti gli hanno fatto, che lui va contro Mosè, contro la legge, e quindi non gli risponde direttamente, però dilungandosi in questa descrizione di Mosè, alla fine arriva a questo, insomma, a far ricadere sugli stessi ebrei la colpa che voleva. Quindi, cioè, a me soprattutto mi sono colpiti tre versetti. Quando Mosè nasce, la figlia del faraone, che poi la sua sorella glielo fa notare, che sta a guardare, e dice, piacque a Dio, cioè è bello davanti a Dio, Mosè è bello davanti a Dio, piacque a Dio, comunque questa sottolineatura poi continua con tutti i prodigi che Mosè ha fatto. E poi al versetto 22 dice: potente in parole ed opere. Questa è una frase che è detta anche all'Esodo 4:10, e poi Luca 24:19 è detta di Gesù, che era potente in opere e parole. Ma Mosè non sapeva parlare, cioè non era capace di parlare, aveva una balbuziente, forse, comunque c'era Aaron che parlava per Mosè. Quindi questa è una interpretazione che fa appunto Stefano. Poi il versetto 25, quando dice che Mosè avrebbe capito che lui era stato mandato per la salvezza del suo popolo, e anche qui è una interpretazione, cioè un pensiero che non ha fatto Mosè, ma che lo fa Stefano, cioè, capito? Quindi, ma essi non compresero, e quindi siamo già poi qui al versetto 27, dice lo respinse. E anche questo è una frase detta da... lo respinse dicendo: chi ti ha fatto capo e giudice sopra di noi? E quindi niente, volevo dire solo questo, insomma, che alla fine, insomma, quindi Mosè è una figura che fa parte, insomma, della... che illustra bene quello che succede a Gesù, che fu respinto dai suoi.
Anch'io. Dunque, al versetto 20 Gemma l'ha già detto, ma volevo sottolinearlo anch'io. Non so perché la nuova traduzione si è limitata a tradurre "era bello". In quel tempo nacque Mosè ed era bello, così traduce la nuova CEI, mentre il testo dice...
Molto bello, mi sembra che traduca.
Bello, molto bello. Comunque,
molto.
Però io non ho visto nessunissima variante, dice, era bello.
Questo Tosseo lo interpreta con molto.
Ah, ok,
era come bello. Come a volte è nella Bibbia.
Come noi diremmo oggi.
Era grande per Dio, una grande.
Noi oggi
Ninive dice... era grande per Dio, vuol dire che era grandissima. Cioè c'è un'espressione in ebraico che indica, ma non è detto che sia qui, cioè voglio dire, lo interpreta in questo modo, scusa l'interruzione.
Allora, se io ho continuato il filo che avevo seguito ieri, cioè l'accusa che viene fatta è espressa al versetto 14, lo abbiamo udito dichiarare che Gesù Nazareno distruggerà questo luogo e sovvertirà i costumi tramandatici da Mosè. E quindi in questo capitolo 7, a mio parere, Stefano risponde a questa accusa su tutte e due i filoni. Uno che riguarda il luogo, e dicendo che Dio non abita solo nel Tempio. E il secondo filone è quello che il popolo ha sempre rifiutato i suoi profeti e i suoi salvatori. Allora, in questa pericope, su questi due filoni, riguardo al Tempio, c'è una sottolineatura. Egli apparve nel deserto del Monte Sinai. Come aveva detto ieri di Abramo, Dio gli apparve quando era in Mesopotamia. E queste sottolineature dei luoghi in cui Dio appare, che addirittura anche il Sinai dice il luogo in cui stai è terra santa, mi sembra che vadano in questa linea, perché dopo poi ci sarà la tesi, l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mani d'uomo. Il secondo filone, che è quello del rifiuto dei profeti, l'ha già detto anche Gemma, in questa pericope è detto al versetto, in particolare al versetto 25, egli pensava che i suoi connazionali avrebbero capito che Dio dava loro la salvezza per mezzo suo, ma essi non compresero. Poi anche dopo dice lo respinse, e anche più avanti al 35, lo vediamo domani, dice questo Mosè che avevano rinnegato. Ma anche quella dei luoghi mi sembra un filone che c'è in tutto, ci sono diversi punti. Dio non abita, dice anche la tenda andava, loro se la portavano dietro. E più avanti lo dirà.
È già stato sottolineato due volte il versetto 25, che sembra molto bello, perché è la prima volta che parla, che dice appunto avrebbero compreso che Dio dava loro la salvezza per mezzo suo, e poi gli negano anche l'autorità. Ecco, ho letto, sono andata anche a vedere che è l'unico dei sinottici che parla appunto di salvezza, di salvatore, già proprio all'inizio, anche nell'annuncio ai pastori. Quindi mi sembrava anche molto significativo che Luca, ecco, sottolinei già da adesso la salvezza, che poi, ecco, andrà più avanti fino alla salvezza portata come pieno compimento. Comunque, ecco così. E mi sembrava che questa incomprensione comunque di Israele, che è stata riconosciuta anche da tanti profeti, anche Isaia stesso, mi sembrava così che quando Dio invia un profeta, ecco, è per rivelargli, cioè non tanto per condannarlo, certo, ma per darle una comprensione maggiore, ecco, che dirgli che Dio stesso si farà Dio il suo liberatore. Infatti alla fine, proprio all'ultimo versetto, molto bello, il versetto 34, ho sentito il grido e sono sceso a liberarlo. Anche qui c'è liberarlo, sottrarlo, ecco, strapparlo dalla presa, insomma, dall'Egitto. E mi sembrava anche che, ecco, questa liberazione è tanto caratterizza per prima cosa, ecco, l'identità del popolo. È stato colui che è stato strappato dall'Egitto, è stato salvato dall'Egitto, quindi mi sembrava così. E Dio, ecco, poi dice: Mosè vi manderà un profeta uguale a me, ascoltatelo. E ancora una volta Pietro, ricordo che l'abbiamo sottolineato, Dio invierà un suo figlio benedicente prima di tutto a voi. Ecco, ma molto bella questa, è quindi una grande speranza, non è un giudizio, ecco, questa benedizione, questo figlio benedicente, che poi questa benedizione da Israele passerà alle genti, quindi questa è una grande promessa.
E quello che avete sottolineato, a partire da quello che diceva la Gemma prima, anche Andrea precedentemente, ha sottolineato un aspetto interessante che poi a qualcuno ha ripreso, cioè il modo si sottolinea che fu educato nella sapienza, nella sapienza comprendeva tante cose, comprendeva l'aritmetica, la geometria, la filosofia, le scienze naturali, come viene presentato come il grande nel giudaismo ellenistico, Filone, eccetera, Giuseppe è il grande padre della sapienza, perché anche gli ebrei hanno un grande sapiente fin dall'inizio, che è Giuseppe. E quindi qui si sente un eco, fu educato, non c'è nel racconto dell'Esodo questo, fu educato in tutta la sapienza, che era la sapienza più alta, più stimata degli egiziani, eccetera. Però questo è in contrasto, come avete anche sottolineato, è in contrasto col testo biblico. Non è che solo è diverso, perché Mosè dice, quando cerca le scuse per non farsi, nel capitolo 4 dell'Esodo al versetto 10 dice esplicitamente che lui non è mai stato un parlatore, non possiede queste capacità, mentre qui si dice che era potente, con un'espressione che riguarda anche Gesù, gli apostoli nel Vangelo, era potente in parole e in opere, faceva anche dei miracoli, era comunque molto sapiente, quindi c'è molto contrasto. Ma a parte questo aspetto, quello che sottolineava la Gemma e anche altri, anche Sara, mi sembra appunto che emerge, no? E cioè, per la figura di Mosè, Stefano racconta gli eventi della vita di Mosè pensando a Gesù. E quindi sottolinea, avrebbero dovuto capire, ma non hanno capito. E noi dobbiamo farci un'ulteriore domanda, sempre in questi casi, secondo me, ma perché fa così? Cioè, per dimostrare che cosa? O per dire che cosa? Perché certamente fa così, ma perché? Per dimostrare che sempre è stato così. Non è per il fatto che Gesù è stato rifiutato che perciò c'è un problema, è inevitabile. Se era un vero inviato di Dio, avrebbe dovuto comunque essere rifiutato. Pensate al grande Mosè, in cui tutti sono d'accordo su Mosè, no? Che è inviato da Dio, tutti. Allora, se Mosè che era inviato Dio, vedete com'è, dice Stefano, vedete com'è stato, non è stato capito, è stato rifiutato, eccetera. E quindi è sempre così. Anzi, è proprio un segno che è l'inviato di Dio, quello che viene rifiutato. Dietro, secondo me, c'è questa idea forte, molto profonda, che fa parte della missione, del destino del vero profeta, quello di incontrare opposizione proprio tra i suoi. Come dice Gesù stesso, un profeta non è disprezzato se non in casa sua. E questa è la stessa idea, mi sembra. E la seconda cosa che volevo sottolineare velocemente è una particolarità molto interessante anche in questo testo si sente fortemente la visione, i racconti, la letteratura degli ellenisti, che sono diversi dagli altri ebrei complessivamente. E qui c'è un particolare molto interessante, versetto 30. Chi apparve a Mosè, secondo Stefano, è un angelo. È un angelo che gli apparve. Ofsi afto entierimo tuor sina angelos. Nella fiamma del fuoco. È un angelo che gli è apparso. Poi noi vediamo, se andiamo avanti al versetto 35, dice che Dio lo inviò con la mano di un angelo apparso a lui nel roveto. Quello che è apparso nel roveto, conferma, è un angelo. E anche quando l'ha mandato, questo lo vedremo, l'ha mandato con l'aiuto di un angelo. Quindi non è che l'angelo sia semplicemente Dio, c'è Dio e c'è l'angelo. E lo manda con l'aiuto, con la mano di un angelo, e questo trova conferma in tutto il racconto, è una visione diversa. Il versetto 38, quando torna a parlare del Sinai, tornerà a parlare del Sinai, lo vedremo, dice nell'assemblea, in ecclesia, nell'assemblea, nel deserto, con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai. Quindi non solo nel roveto era un angelo, ma anche sul monte Sinai, quando gli fu data la legge, era un angelo. E poi anche dopo, la conclusione del versetto 53, voi avete ricevuto la legge come ordinata da angeli, dice, e non l'avete osservata. C'è anche in Paolo questo, che anche in Galati c'è, che questi, anche, oltretutto Paolo è anche un ebreo ellenista, anche lui. È molte cose insieme Paolo, ma è anche un ebreo ellenista. Ma comunque qui c'è un'idea molto interessante, molto, molto bella anche, che è attraverso un angelo che Dio parla, che Dio si rivela mandando anche l'aiuto di un angelo. A me sembra molto, molto interessante, è una pista anche da sottolineare, da seguire. Naturalmente nella tradizione ebraica, anche nei Midrashim, moltissimo nella tradizione Filone, eccetera, questo angelo è stato identificato, che è Michele. Perché? Perché Michele è uno dei due angeli che nelle scritture, se togliamo Gabriele nel Nuovo Testamento, mi pare che non ci sia nei libri dell'Antico Testamento Gabriele, gli altri due sono Michele e Raffaele nel libro di Tobia. Quindi i nomi di questi angeli così importanti sono questi due. E quindi è stato identificato come Michele, perché lo dice il libro di Daniele, lo chiama Michele, e quindi è tutto attribuito a Michele. Era Michele che era sul Sinai, eccetera, lo accompagnava Mosè, eccetera. Quindi è molto, anche qui c'è un segno dell'angelologia, della presenza degli angeli, che nella scrittura non si sa bene a volte se l'angelo di Dio sia Dio stesso un modo. Invece in questi testi, compreso Stefano, si tratta veramente di angeli, si tratta di entità distinte da Dio che hanno un'importanza immensa, perché secondo questo racconto era l'angelo che parlava, che appariva, che parlava con Mosè. Ecco, raccogliamo il nostro spirito e con l'aiuto e la presenza del Signore Gesù e nel suo nome preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore. Preghiamo per oggi, per la nostra Chiesa, per intercessione della Beata Imelda, per il Vescovo, i presbiteri, i diaconi, per tutti i ministri, per i religiosi, per tutte le famiglie della nostra Chiesa e per la vita eucaristica, per la centralità del mistero dell'Eucaristia nella vita della nostra Chiesa, anche ricordando i grandi doni ricevuti attraverso in particolare il Cardinal Lercaro, Don Giuseppe. Preghiamo. Allarghiamo la nostra preghiera a tutte le chiese nel mondo, chiedendo per tutte la grazia, il dono dello Spirito nella Pentecoste. Preghiamo. Supplichiamo per Israele, per tutto il popolo ebraico nel mondo, per la sua vita, la sua testimonianza, il suo cammino, la sua missione. Preghiamo. Supplichiamo per tutti i popoli, per la pace, perché cessino i conflitti e le guerre, lo spargimento di sangue. Preghiamo. Ancora per i poveri, i più miseri, vicini e lontani. Preghiamo.
Oggi si ricorderebbe l'ingresso in famiglia della mamma Agnese e anche il suo matrimonio con Luigi Dossetti. E poi preghiamo molto per Tommaso, che ha fatto in questo giorno il compleanno e anche la professione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Quindi preghiamo anche per Teresa, per la sua salute, per Agnese, per insomma, la loro vita, il loro compito. Preghiamo.
Ricordiamo anche la casa di riposo delle suore Imeldine, che è stata così gravemente colpita dal virus, perché davvero il Signore accolga le defunte nella sua pace e dia pace anche alle altre, queste situazioni così, anche forse così tristi. Preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo anche per l'intercessione della Beata Imelda per tutti i bambini che avrebbero dovuto fare la prima comunione in questo periodo, perché il Signore custodisca e faccia crescere in loro il desiderio dell'incontro con Lui e nella conoscenza di Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera anche per i nostri governanti, per tutti i governanti, perché in questo tempo così difficile siano riempiti di sapienza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore, per la chiesa di San Sigismondo, dove non c'è il corpo, è solo dove comunque è venerata la Beata Imelda, e per tutti quelli che l'hanno frequentata, la frequentano, è la Chiesa dell'Università. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché in questo tempo in cui celebriamo l'Eucaristia da soli e tanti di noi non vi possono partecipare, perché sentiamo ancora più forte il dono che Dio ha messo nella nostra famiglia, il dono della Eucaristia e della parola ascoltata e commentata all'interno dell'Eucaristia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per avere luce e prudenza e luce nelle decisioni verso una ripresa della presenza di tutti nell'Eucaristia. Preghiamo. Per i morenti, per i morti ancora di queste ore, preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere. Noi confidiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.